Montesilvano, 21 febbraio 2018, ore 20. Salve fratelli e sorelle, il mio nome è Nicola, ho 42 anni, sono sposato, ho due figli e vivo a Montesilvano. Ho vissuto fino all'età di 31 anni a Marina di Città Sant'Angelo, un paesino nella provincia di Pescara. Sin da bambino ho sempre avuto il sogno di diventare un calciatore affermato e famoso. Con tanta passione iniziai a giocare con le squadre locali, fino ad arrivare finalmente all'età di 11 anni circa in una squadra professionista. Da ragazzo le mie giornate trascorrevano tra allenamenti, scuola, ero sempre uno dei migliori, catechismo il sabato, partite al campetto e santa messa la domenica. L'estate la passavo a casa di nonna in campagna e spesso e volentieri la seguivo nei pellegrinaggi da lei organizzati: San Francesco d'Assisi, San Gabriele dell'Addolorata, Santa Rita, Sant'Antonio di Padova. E per avere in premio qualche giochino, stavo buono nel pullman e pregavo le Ave Marie insieme agli altri pellegrini. Solo oggi penso fossero rosari. Mia nonna andava spesso anche a Lourdes e Međugorje, anche durante la guerra dell'ex Jugoslavia. La domenica spesso facevo il chierichetto invogliato dalla pizzetta che Don Giorgio comprava ai bambini dell'oratorio. Ricordo che la sera, a letto, prima di addormentarmi, avevo l'abitudine di pregare sempre un'ave, un padre, un atto di dolore, la preghiera dell'angelo custode, l'eterno riposo per i miei defunti e a volte aggiungevo anche una preghiera spontanea. La mia vita a 14 anni cambiò direzione. Appena dopo la cresima mi allontanai da Dio, dalla Chiesa. Non frequentai più l'oratorio e non andavo più a messa la domenica. Gli allenamenti impegnavano quasi totalmente le mie giornate e l'illusione di diventare un calciatore professionista cresceva in me giorno dopo giorno. Non avevo più il tempo di studiare e pian piano mi passò anche la voglia di farlo. All'insaputo della mia famiglia, iniziai a non andare più a scuola la mattina e così fui bocciato in terzo superiore per ben 2 volte. A quel punto mi ritirai e proseguii gli studi presso una scuola di recupero, dove comprai il mio diploma da ragioniere. In quell'anno conobbi Camilla e ci fidanzammo. A 19 anni ebbi la prima grande delusione. Il Pescara Calcio, quella era la squadra professionista con cui giocavo, mi mandò a casa e da allora iniziò la mia caduta verso il baratro. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, vivevo senza fede, senza Dio, mentre Satana, indisturbato, stava attuando la sua opera diabolica. Iniziai a vivere in modo dissoluto, mi immersi nel mondo e nella notte, con tutto quello che le tenebre comportano. Frequentavo quotidianamente bar, pub, discoteche, persone sbagliate e fu allora che iniziai a far uso di sostanze. All'inizio erano solo spinelli, a bere alcol e iniziai a giocare d'azzardo, poker e slot machine. Lavoravo nel settore edile, facevo il rappresentante e ho anche ingannato tante brave persone. Continuavo anche a giocare a pallone nel settore dilettanti e guadagnavo parecchio. Nel 2005, mentre ero in un locale a festeggiare il Capodanno con amici, ebbi la mia prima esperienza con la cocaina. In quegli anni non accettavo che il sogno di diventare calciatore svanisse per sempre e compensavo con la cocaina. Mi faceva sentire bene e poi lo facevano tutti, quindi non avevo nessun senso di colpa. Questi erano i pensieri che il demonio mi metteva in testa e continuai ad assumerla costantemente. A 31 anni andai a vivere insieme a Camilla. Ovviamente portavo con me tutte le mie paure, le ansie, i problemi e le dipendenze. Avevo conosciuto quella droga e con lei mi sentivo onnipotente, mentre la mia compagna era all'oscuro di tutto e non sapeva in che situazione pericolosa si stava mettendo, iniziando questa convivenza. Ormai non potevo più fare a meno di quella polvere, per me era un pensiero fisso durante la giornata. La cosa peggiore è che dopo averla assunta, per non essere scoperto da mia moglie, prima di tornare a casa calmavo gli effetti bevendo superalcolici. Spendevo tanto per procurarmela, sottraendo soldi al bilancio familiare e poi cercavo di recuperarli giocando alle slot machine, ma mi indebitavo ancora di più. Passavo ore e ore sui social a ficcare il naso nella vita degli altri, mentre la mia vita stava andando in frantumi. Spesso non avevo i soldi per acquistare la cocaina, bam bam, polvere bianca, prodotto, questi sono i sinonimi di quel demone. Rubavo i soldi dell'incasso dell'azienda, facevo la cresta sulla spesa e di casa o quando ero proprio disperato facevo i crick, che nel gergo vuol dire fare il bidone agli spacciatori. Mi riempivo la bocca di bugie con tutti e nessuno mi prendeva mai sul serio. Commisi ancora tanti errori gravi, tra cui omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale perché scappai senza prestare soccorso. Ero strafatto di alcol e cocaina, ma dopo solo un'ora mi trovarono. Successivamente venni fermato in un altro giorno alle 5 di mattina mentre guidavo in stato di ebbrezza. In quell'occasione iniziai a far festa alle 14 del giorno prima e per ben 15 ore ininterrotte sniffai cocaina e bevvi alcol, passando da un locale all'altro. Mi ritirarono la patente per ben 2 volte e persi il lavoro. Nonostante tutto, il Signore continuava a benedirmi. Infatti, in quegli anni nacquero i miei 2 figli, Allegra ed Edoardo, ed io e Camilla, dopo anni di convivenza, ci sposammo. Ma ingrato per tutto quello che Dio mi aveva dato, collaboravo inesorabilmente con il demonio e gli rendevo vita facile nell'attuare il suo piano di distruzione su di me e soprattutto sulla mia famiglia, ancor più accanito dopo il sacramento del matrimonio. Una delle più grandi opere di Satana è proprio la distruzione della famiglia, perché quest'ultima è uno dei più grandi progetti di Dio, in quanto attraverso la cellula familiare si arriva alla procreazione. Ma se il maligno ha un piano di distruzione per ogni famiglia, ne consegue sempre un piano di ricostruzione voluto dal Signore. Nella nascita dei miei figli, oggi ci leggo l'intervento di Dio, perché Allegra ed Edoardo sono arrivati in momenti in cui evitavamo gravidanze, e spesso mia moglie mi ripete che i nostri figli sono stati l'unico motivo per cui lei non mi ha lasciato, l'unico motivo che le ha dato la forza di lottare per salvare la famiglia e salvare me. Senza curarmi dei doni che il Signore mi aveva dato, continuavo nella mia vita dissoluta. Ogni giorno, non appena mia moglie usciva per andare al lavoro, chiamavo il mio pusher che veniva a casa per portarmi la cocaina. E subito dopo iniziavo a bere superalcolici. E quando l'effetto di entrambi svaniva, mi deprimevo ed ho anche pensato spesso al suicidio, ma il Signore questo non l'ha mai permesso. In quel periodo mi rimaneva ancora da scontare la condanna per omissione di soccorso, mentre quella per stato di ebbrezza l'avevo scontata con i lavori socialmente utili presso il comune di Montesilvano. Presa dalla disperazione, mia madre fece un voto sulla tomba di San Francesco e pregava incessantemente Santa Rita, che è la santa dei casi impossibili, mentre Camilla, a mia insaputa e di nascosto, iniziò a recitare qualche novena. Lo faceva di nascosto perché io non volevo che lei pregasse. Anzi, mi innervosivo tantissimo e spesso le inveivo contro, accusandola di sottrarre del tempo alla mia famiglia. Mia moglie dapprima ha tentato di aiutarmi in altro modo, credendo che avessi solo la dipendenza da alcol. Voleva che andassi in un centro per disintossicarmi, ma ovviamente io mi sono sempre rifiutato. Un giorno, casualmente, le è capitato di ascoltare una catechesi di Suor Emmanuel di Medjugorje, dove si spiega che tutto quello che viene chiesto con il rosario, ovviamente se è per il bene della nostra anima e se è nel volere di Dio, ci viene concesso. Inoltre viene spiegato anche il valore che ha un sacrificio, una mortificazione offerta al Signore, come ad esempio il digiuno a pane d'acqua, per un solo pasto o per alcuni giorni prestabiliti. Qualsiasi sacrificio offerto al Signore viene ricompensato con delle grazie. Scoprendo la forza della preghiera, ci si è aggrappata con tutte le sue forze. Questo era l'ultimo tentativo per scongiurare la nostra separazione. Così mia moglie chiese a mia madre, mentre era in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo di pa a pa da Padre Pio, di riportarle un libricino dove si spiegava come pregare il rosario. Una volta entrato in casa, il libricino venne riposto in una libreria. Camilla, presa da altro, non iniziò subito a pregare, ed ogni volta che sporverava la libreria, questo cadeva. E lei lo riponeva tra gli altri libri, e a distanza di qualche giorno cadeva nuovamente. Cosicché mia moglie pensò che ritrovarsi il rosario di Padre Pio dalle mani così spesso voleva significare qualcosa. Iniziò a pregare il rosario di nascosto, si metteva nel lettone con i bambini e pregava finché durante le litanie si addormentavano tutti e tre. Inizialmente pregava affinché io trovassi un lavoro, ma quella sarebbe stata più la mia rovina che salvezza. Credo che se avessi avuto più soldi a disposizione, avrei creato maggiori problemi. Con il tempo, oltre ai rosari, ha iniziato a fare novene e più pregava e più la vedevo afflitta, perché è come se tutto quello che si aspettava non accadesse. Un giorno era raccolta in preghiera. Per lo sconforto e la sofferenza recitava le Ave Maria e piangeva. Gli arrivò un pensiero in testa. Quassù non abbiamo un ufficio di collocamento. Se tuo marito non cambia testa e cuore, non si risolve la situazione. Questa fu la chiave di volta. Da allora non chiedeva più il lavoro, ma pregava affinché il mio cuore si ammorbidisse. Lei, da inesperta, non conosceva il termine conversione, ma sono certo che lassù le sue richieste sono state interpretate nel modo giusto. Un pomeriggio di maggio del 2014, mia madre venne a casa mia e mi propose di andare in pellegrinaggio a Medjugorje con lei. Io mi mise a ridere e le risposi subito di no, anzi le dissi che se aveva soldi da buttare li poteva dare a me e che li avrei investiti io a modo mio. Dopo circa 2 settimane, mentre Camilla faceva la novena a Maria che scioglie i nodi, potentissima contro il maligno, mia madre tornò a trovarmi e mi invitò di nuovo ad andare con lei a Medjugorje. Ricordo che io ero allungato sul divano, depresso e angosciato, e ad un tratto la mia bocca si aprì e pronunciai queste parole: «Ok, mamma, vengo anch'io a Medjugorje». E mia madre, incredula, prenotò subito per paura che cambiassi idea. Da quel giorno, fino al giorno della partenza, mentre preparavo la valigia, mi sentivo disorientato, non capivo perché avevo detto sì. Ripensavo continuamente a quel sì e avevo l'impressione che qualcuno avesse parlato per me. Vi assicuro che non sapevo nulla di Medjugorje, delle apparizioni, dei veggenti. Figuriamoci io che non andavo a messa a Natale, non mi confessavo da più di 20 anni e non lo feci nemmeno per il giorno del mio matrimonio. Anzi, in quell'occasione andai in chiesa con la cocaina in tasca. Fino al giorno prima della partenza comunque continuai ad assumere droga e a bere alcol. Mi ricordo che quel demone che mi teneva incastrato in quella sera diede me il meglio di sé. Iniziai a sniffare cocaina dalle 15 del pomeriggio fino alle 3 del mattina. Passai da un bar all'altro giocando alle slot e bevendo rum, fernet, birra, vino, come se non ci fosse un domani. Oggi, da lucido, penso che quella sera ho sfiorato la morte, ma evidentemente il Signore aveva altri progetti. Il giorno della partenza, il 29 settembre 2014, ci radunammo tutti a Marina di Città Sant'Angelo. Provavo vergogna, perché tra i pellegrini c'erano tante persone che conoscevo ed avevo paura del loro giudizio. Ricordo le parole di Don Camillo, padre spirituale che guidava il gruppo: «Lasciate le vostre ansie, paure, dolori, angosci fuori dalla prima galleria di Pineto, perché adesso andiamo a conoscere la Madonna». Non nego che iniziai a pregare da subito, rispondendo qua e là con qualche Ave Maria. Arrivammo a Medjugorje il 30 settembre e dopo il consueto pranzo di benvenuto chiesi a mia madre di accompagnarmi sulla tanto nominata collina delle apparizioni. Dopo la salita rocciosa, scorsi da lontano la statua della Madonna. Mi allontanai dalla mamma biologica, che però mi seguiva a distanza, e andai verso la mamma celeste. Caddi in ginocchio e iniziai a sentirmi strano, come avvolto in un caloroso abbraccio, un amore che non si può descrivere a parole, perché sarebbe troppo riduttivo trovare un aggettivo. Prostrati ai piedi della statua, mi abbandonai ad un pianto incontenibile. Piansi ininterrottamente per circa 40 minuti, sotto gli occhi increduli di mia mamma che osservava da lontano. Le mie lacrime pesavano come macigni, e più piangevo e più mi sentivo sollevato, leggero ed amato. Non riuscivo a darmi una spiegazione, non capivo cosa stesse succedendo. L'unica certezza è che non mi sentivo così bene da tanto tempo. Successivamente mi spiegarono che quel pianto era una liberazione, guarigione dei miei peccati, e che la Madonna aveva portato i miei peccati da Gesù affinché lui li perdonasse e mi guarisse. Nella testa mi risuonò questa frase: «Grazie per essere venuto, figlio mio». Queste sono le parole che mamma Maria aveva per me. Ero io che dovevo ringraziare lei 1000 volte e invece era lei che ringraziava me. Scesi dalla collina guarito, leggero come nuovo, ma me ne accorsi solo successivamente. Da quel giorno non ho fatto più uso di sostanze, non ho più bevuto alcol e giocato d'azzardo. E appena è tornato in Italia, ho subito tolto l'app di Facebook dal cellulare. Tutto questo senza ricorrere all'aiuto di comunità terapeutiche e senza aver scontato un giorno di carcere. Durante il mio soggiorno a Medjugorje mi confessai, presi la comunione, conobbi Visca e Suor Cornelia, seguì le catechesi di Suor Emmanuel, visitai anche la comunità Cenacolo di Suor Elvira, dove ascoltai testimonianze di ragazzi che avevano le mie stesse dipendenze. Assistetti all'apparizione del 2 ottobre, quando la Madonna si mostra a Miriana e le dai messaggi da riportare a noi pellegrini. Vidi il sole pulsare tutti i giorni alla stessa ora, alle 18:40, e diventare ostia. Il 4 ottobre, giorno di San Francesco d'Assisi, ma lo scoprì solo dopo che ricorrevo alla sua festa, caddi per la seconda volta in ginocchio, così come era accaduto nella collina delle apparizioni. Mi inginocchiai nuovamente davanti alla statua del Sacro Cuore di Gesù, una statua bellissima e colorata, raffigurava un Gesù contento, accogliente. La statua, con le braccia aperte, quasi a dire, ti stavo aspettando. Stesso pianto e stessa gioia. Mamma Maria mi aveva portato da suo figlio. Non appena tornato a casa, raccontai a mia moglie tutta la verità sulle mie dipendenze, sui miei piccoli debiti che avrei dovuto saldare e chiudere definitivamente con quel mondo di aver perso. Inoltre gli chiesi se potevamo pregare insieme il rosario, perché da solo non sapevo farlo, e da allora non ho mai smesso di pregare. Recito almeno un rosario al giorno. La preghiera è la potente arma per combattere le tentazioni e il male, che sempre si insidia. Chi prega si salva, dice Sant'Alfonso. La preghiera libera dall'angoscia del peccato e mette nel cuore il desiderio di paradiso. Dopo una settimana circa, riguardando le foto scattate a Medjugorje, notai dei particolari. Avevo fotografato il posto dove si lasciano le intenzioni di preghiera, lettere d'onio e foto dei nostri cari, e tra queste c'erano anche le foto mie. Notai con stupore che, girando di poco la fotografia, compariva la sagoma della Madonna dietro la mia famiglia, mentre, rimettendola dritta, compare un bambino che gioca con la farina su un tavolo, con dietro un caminetto che somiglia a quello che abbiamo a Vestea nella casa di campagna. Poi, in un'altra foto, c'è raffigurata solo una strada di campagna. La cosa ci incuriosì, perché cercavamo di capire cosa può spingere una persona a mettere una foto dove non ci sono individui, ma solo un'altra strada, solo una strada tra gli alberi. Solo poi capimmo. A distanza di una settimana sentì nel cuore il desiderio di andare nella nostra casa di campagna. Arrivati sul posto, io non girai verso casa. Ebbi la necessità di proseguire verso il paese successivo, Montebello di Bertona, dove c'è una piccola chiesetta dedicata a Padre Pio. Mi accorsi subito che la strada da percorrere prima di arrivare alla chiesetta era denominata Via del Rosario e c'erano tutte le stazioni con l'immagine dei misteri del Rosario. Fermai la macchina e chiesi a mia moglie di pregare insieme il rosario mentre camminavamo verso la chiesetta. All'ultimo mistero, poco prima di arrivare in chiesa, ci girammo ed ebbi un'illuminazione. Riconobbi la strada della foto che era simile a quella che portava la chiesa. Il cerchio si stava chiudendo. Entrai in chiesa e Camilla mi disse che ogni volta che andavamo a Vestea, lei scriveva sul libro delle preghiere e chiedeva a Padre Pio di allontanarmi il nemico, di aiutarmi nel combattimento, di guarirmi. Anch'io a volte la seguivo, prima della conversione, e ogni volta che guardavo la statua del santo avvertivo una certa ostilità nei miei confronti. Era chiaro, tutto ebbe inizio lì. Padre Pio aveva portato le preghiere di mia moglie alla Madonna e lei mi aveva consegnato a suo figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Anche mia mamma mi rivelò che dopo il secondo ritiro di patente chiese aiuto a San Francesco e ad Assisi sulla sua tomba chiese la liberazione dalla dipendenza da alcol, ovviamente perché non sapeva quella che io avevo da sostanze stupefacenti. Dopo la mia conversione la mia vita cambiò totalmente direzione, la condanna per omissione di soccorso andò in prescrizioni, ripresi definitivamente la patente, trovai lavoro nel settore della distribuzione dei farmaci salvavita, rifiutando il ruolo di responsabile per evitare di ripetersi di dinamiche perverse e pregresse. Firmai il contratto il 22 maggio del 2015 e soprattutto ritrovai la mia famiglia, recuperai il ruolo di marito e iniziai quello di padre. Il 22 maggio si commemora la festa di Santa Rita da Cascia. Mia mamma la pregava per me, chiedendole la grazia di trovare lavoro, dato che da più di un anno e mezzo ero disoccupato. Fu proprio lei, la santa, che mi venne in sogno nell'aprile del 2017 e mi chiese se sapevo in che giorno avevo iniziato a lavorare. E io gli risposi di no. E lei si presentò dicendo che era Santa Rita e l'inizio del mio contratto di lavoro, che fu il 22 maggio 2017, data in cui ricorre la sua festa. In preghiera chiedevo sempre alla Madonna cosa volesse che io facessi per lei. E la risposta non tardò. Quando ero a Medjugorje sentivo parlare spesso di un cammino di preghiera chiamato le 1000 Ave Marie, che contava numerosi cenacoli di preghiera in tutto il mondo. Uno dei pellegrini partito con me da Marina di Sant'Angelo, un tale Maurizio, ne faceva parte. Un giorno lo incontrai dopo la messa domenicale nella chiesa di Sant'Agostino di Marina di Sant'Angelo e gli chiesi di spiegarmi questa modalità di preghiera. Lui da subito mi invitò all'incontro mensile del suo cenacolo, Sorriso di Maria, a cui iniziai a partecipare con mia moglie. Ero entusiasta di far parte di un gruppo di preghiera mariano. Pregavo tanto, fino a 3 rosari al giorno, e poi novene, coroncino della Divina Misericordia, e donavo circa 15.000 Ave Marie ogni mese. Però nel mio cuore si faceva sempre più forte la voglia di far nascere un altro cenacolo, ma avevo paura di fallire. Non avevo un gruppo di persone, e tantomeno un luogo dove incontrarci. Così insieme a Marisa decidemmo di creare un sottogruppo del Sorriso di Maria. Sotto gli occhi increduli di mia moglie, che mi dava del folle, andai da Suor Teresa, la superiore della scuola materna Immacolata di Santa Caria che i miei figli frequentavano, e le chiesi se potevano ospitarci nel salone ogni mese per l'incontro di preghiera. Suor Teresa accolse la mia proposta con gioia. E a me, Marisa e Camilla si unirono pian piano diverse famiglie di bambini che frequentavano l'asilo. La particolarità è che senza conoscerci abbiamo scoperto di aver fatto quasi tutta la consacrazione al Monfort. Durante un viaggio di lavoro, mentre pregavo le Ave Marie, sentii nel cuore un pensiero che mi guidò, ma che era così chiaro che mi fermai e scrissi tutto. Dapprima mi rassicurava e incoraggiava nel creare un nuovo gruppo di preghiera indipendente dal Sorriso di Maria, e poi mi diede dei particolari sull'organizzazione. Feci subito un incontro a casa mia con tutti gli altri per condividere questa iniziativa. Marisa scelse il nome del nuovo cenacolo, Servi di Maria, e nel maggio 2016 andai a Medjugorje da Padre Silvano per l'iscrizione ufficiale del nostro cenacolo e la benedizione. Ad oggi il nostro gruppo è formato da circa 25 componenti, 6 suore dell'asilo e circa 15 bambini. Molti di noi hanno storie pesanti alle spalle con le dipendenze. Ogni volta ci stupiamo ta dei tanti germogli di grazie che la Madonna ci dona con una preghiera così semplice, quella delle Ave Marie, recitate mentre sei in macchina, mentre stiri, pulisci le scale, fai le consegne, sei in ufficio. Il gruppo si è aperto anche a diverse opere di misericordia, una tra le quali è quella di mandare ragazzi che non potevano permetterselo economicamente a Medjugorje a fare un'esperienza di pace senza dargli un'aspettativa di guarigione, ovviamente. Marisa nel mentre si è staccata dal nostro cenacolo e ne ha creato uno nuovo, Germogli di Maria. Insieme al cenacolo Sorriso di Maria siamo stati nel carcere di San Donato a Pescara a pregare con i detenuti. Abbiamo dato da mangiare e dormire e aiutato diversi senza tetto. Siamo stati in visita con i nostri figli ad un orfanotrofio. Abbiamo fatto la spesa e visitato alcune case famiglie e ogni settimana alcuni dei nostri vanno a pregare nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Pescara e vanno a pregare anche per i bimbi non nati contro gli aborti. Come responsabile del Cenacolo Servi di Maria, sento di dover ringraziare Padre Silvano e tutta l'Associazione Apostoli della Pace per essersi resi servi inutili di Maria. E a tutti quelli che leggeranno questa mia testimonianza, e soprattutto a chi ha delle pericolose dipendenze come quelle che avevo io in passato, mi sento di consigliare che per sconfiggere certi demoni è necessario gridare aiuto, mettere da parte la paura e l'orgoglio e piegarsi alla volontà di Dio. e ai loro familiari dico di non perdere mai la speranza, di prendere in mano l'arma potente del rosario e pregare con perseveranza, fede, umiltà e affidamento. Grazie, mamma celeste, per aver ascoltato le preghiere di mia madre e mia moglie, e grazie, Gesù, per avermi guarito. Nicola.